voi che sapete, si apre e noi diamo sempre il benvenuto a Giovanni Conti qui con noi.
Buon pomeriggio a te Barbara, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo naturalmente di musica, ma ponendoci delle domande, cioè Giovanni, la musica può essere un'ossessione secondo te?
Bella domanda. Nell'accezione comune direi e spererei di no, ma credo che qui andiamo oltre l'accezione comune. Forse ne capiremo anche di più grazie ai nostri ospiti.
Assolutamente, perché insomma l'ossessione potrebbe anche essere qualcosa di buono, anche se potrebbe essere indicato o più consono un invito alla moderazione, non lo so. Ne parliamo con i nostri ospiti, che come sempre sono autorevolissimi. Accogliamo dunque qui a Rete 2 un ospite che abbiamo già ritrovato molte volte, giornalista ossessionato direi dalla musica, o meglio
lui sì,
forse non da tutta la musica, ma insomma lo scopriremo tra poco. Alberto Mattioli, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
E poi un compositore pianista che con Alberto Mattioli ha un legame molto stretto e evidentemente anche con la musica, ben ritrovato Orazio Sciortino.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Bene, allora vi abbiamo invitati insieme perché avete già collaborate in alcuni progetti musicali, ma l'avete rivelato anche voi stessi, siete un po' ossessionati dalla musica, ma sarebbe più saggio, come dicevo, un invito alla moderazione o va bene essere ossessionati in qualche modo dalla musica? Orazio Sciortino, cosa ne pensi?
Ma forse la musica è la più bella delle ossessioni, se ognuno ne ha qualcuna, felici gli ossessionati o gli operoinomani, come giustamente Alberto Mattioli dice, coniando un termine felicissimo, secondo me.
Dunque, Alberto Mattioli, ritorno a te perché a questo argomento hai dedicato molti volumi, anche raccontando di tutte le esperienze in lungo e in largo per i teatri d'opera. Forse per te l'ossessione è proprio, più che la musica in generale, l'opera, il teatro lirico.
Non c'è dubbio.
Ma quello che mi viene da dire è, ci sono molte domande che faremo a questo proposito, ma questa ossessione, solo per rimanere sul lato del gioco, ha delle controindicazioni?
Sì, si spendono un sacco di soldi, per il resto direi nessuna. Intanto fammi dire una cosa che ho notato mentre ascoltavo. Domani è il 17 marzo,
sì,
ed è il 50° anniversario della morte di Luchino Visconti, il cui primo film e primo capolavoro nel 1943 fu appunto Ossessione. Non si parlava in questo caso di musica o di opera lirica, ma è abbastanza una coincidenza abbastanza singolare.
Beh, questo ci fa piacere.
Io credo che l'ossessione sia una forma parossistica di passione, ed è ciò che trasforma appunto quello che potrebbe essere un hobby in una passione divorante. Cioè, io ammetto di non essere normale, però io confesso anche che la normalità sia normale. E quindi la mania, il bisogno di andare a teatro, io non sono ossessionato dalla musica, io sono ossessionato dal teatro musicale, che, di cui la musica è una componente sicuramente fondamentale, ma non esclusiva. E dunque, secondo me, ciò che trasforma un hobby in passione e appunto in ossessione è il fatto di portarlo alle estreme conseguenze. È come una droga, cioè io effettivamente se sto 3-4 giorni senza andare all'opera vado in crisi d'astinenza e quindi devo essere, come dire, subito sostenuto da delle dosi tipo dal metadone di Verdi o di Mozart. E io credo che non ci sia nulla di nessuna vera controindicazione, nel senso che io non penso che avere l'ossessione per il teatro musicale, per l'opera, sia, come dire, più nobile o più culturalmente appagante o importante che avere per la filatelia o il gioco del calcio o la pesca o qualsiasi altra umana attività. Penso però che sia una delle ragioni che rendono la vita più piena e più degna di essere vissuta. Cioè, o si vive con passione o si vive a metà.
Alberto Mattioli, tu dal tuo osservatorio privilegiato, che naturalmente racconti attraverso i tuoi scritti, sei anche in grado di dirci come questa ossessione sia mutata nel tempo, perché, correggimi se sbaglio, un conto è pensare alla compagine più sfegatata degli ossessionati, cioè i logionisti di un teatro in genere, ma spesso pensiamo a quello della Scala, ai tempi di Verdi, diciamo così, o da Verdi in avanti, è diverso pensare ai logionisti oggi. Ecco, come è cambiata la maniera di vivere questa ossessione, se è cambiata, e quali sono gli ingredienti principali di un'ossessione vissuta in quella maniera, cioè non dalla platea o dai palchi, ma da lassù, dove spesso anche la critica si rivolge per tastare il polso, per sentire cosa ne pensano lassù.
Ma guarda, intanto c'è un aspetto, come dire, sociologico che è molto interessante. Non dobbiamo dimenticarci che fino alla metà dell'Ottocento si andava a teatro sostanzialmente tutte le sere, cioè chi disponeva di un palco era a teatro tutte le sere, perché era un'attività sociale oltre che musicale. Per cui paradossalmente oggi probabilmente c'è un pubblico più appassionato, perché è un pubblico che sceglie di andare a teatro. Non è che ci vada tutte le sere come rito sociale, mondano, e anche per ragioni molto, molto pratiche, banali. Non dimentichiamoci che parliamo di un'epoca in cui si viveva in palazzi di pietra sostanzialmente irriscaldabili, dove l'illuminazione costava moltissimo, le candele erano un oggetto di lusso, e dove quindi per trovare caldo, luce e compagnia si andava a teatro. Di qui l'invenzione, quella geniale invenzione italiana che è il palchetto. Se ci pensate, è del tutto assurdo un teatro italiano se lo scopo per il quale è stato edificato è quello di vedere nelle migliori condizioni uno spettacolo. No, è stato concepito come luogo di socialità per passarci una serata. Quindi paradossalmente, secondo me, il logionista, se vogliamo limitarci ai logionisti, ma in generale l'appassionato novecentesco è più appassionato di un appassionato dell'Ottocento, perché è una scelta molto più consapevole quella di andare a teatro, magari di andare a vedere più spettacoli di una volta. Io ricordo che i logionisti storici, io poi sono emiliano, che è, come sapete, nell'Italia la regione dove ribolle più forsennata la passione per il melodramma.
Certo.
Io ricordo che i logionisti andavano a vedere tutte le repliche dello spettacolo, con lunghe diatribe e discussioni, non solo sul valore di un singolo cantante, ma sulla differenza delle sue prestazioni nelle singole serate. Quindi siamo a livelli difficili. Di mania, appunto di mania. Il problema qual è? Che l'opera lirica difficilmente tollera un approccio razionale, moderato, misurato e consapevole. Per ragioni che, se volete, si possono anche esaminare, ma sono estremamente complesse e riguardano la sua intima essenza e forse anche la psicanalisi, l'opera lirica scatena un processo di partecipazione e in alcuni casi di immedesimazione che trascende il dato razionale. Per cui, come parafrasando una ben nota battuta, diciamo che per apprezzare davvero, per adorare davvero l'opera lirica, essere matti non è indispensabile ma aiuta. E in ogni caso l'opera, la fruizione massiccia dell'opera sviluppa la pazzia. Quindi io penso che è un genere di spettacolo che è fortemente sconsigliato ai moderati, ai tiepidi, a chi non è capace di vivere le passioni con l'intensità che meritano. In qualche modo è uno spettacolo smisurato, eccessivo, appunto melodrammatico, nell'accezione proprio peggiore dell'aggettivo, che sviluppa in chi vi assiste le identiche patologie.
Potrebbe essere il bugiardino di un prossimo farmaco, Alberto Mattioli.
Come guarire da...
Ma magari le persone non vogliono tanto guarire effettivamente. Orazio Sciortino.
No.
Orazio Sciortino, so che sei in viaggio. A te ancora la parola, perché questa passione forsennata che Alberto ci descriveva come qualcosa che che appartiene anche un po' al carattere di una persona che si avvicina al mondo della musica, potrebbe essere trasferito anche non solo al mondo dell'opera, ma al mondo anche della musica strumentale. Tu sei pianista, in realtà appunto hai collaborato anche col mondo dell'opera e ti sei appassionato al mondo dell'opera anche col tuo strumento, con trascrizioni, parafrasi. Questa sorta di follia riguarda secondo te anche il repertorio strumentale, per così dire?
Ma sicuramente non può riguardare mai allo stesso livello che come per l'opera. Per me poi, rispetto ad Alberto Mattioli, è un approccio completamente diverso, perché per me la musica è innanzitutto un lavoro, quindi naturalmente, per quanto possa essere una passione, non la definirei un'ossessione, innanzitutto un lavoro, e quindi il mio approccio creativo alla musica è in qualche modo indirizzato e influenzato dalle esigenze lavorative. E per quanto io possa amare tantissimo l'opera, se devo scrivere, là, devo mettere nero su bianco, come dire, il tipo di fatica che devo fare piega naturalmente anche le mie esigenze, magari privandomi di quegli aspetti appunto sociali che sono tipici invece dell'appassionato d'opera, ecco. Quindi è un approccio completamente diverso. Dal punto di vista invece pianistico, il teatro lo vivo dal punto di vista del palcoscenico, quindi è teatro. È un pianista che fa un concerto, con la gestualità, con il rapporto col pubblico, il rapporto con il luogo e naturalmente la drammaturgia di quella che potrebbe essere una sonata per pianoforte o una composizione concepita. Quindi vivo il teatro da un altro punto di vista e senza quel coinvolgimento ossessivo di cui parlava Alberto Mattioli. E, di sicuro c'è ogni volta un fascino, una magia che è legata appunto al momento del teatro, al momento nel quale si entra in un teatro, si sente quel profumo, quell'odore che per me è anche motivo, come per tutti i musicisti, anche di un po' di ansia. Quindi sentire quei velluti, sentire quell'atmosfera, da un lato una gioia, dall'altro è un po' naturalmente motivo di quell'ansia da palcoscenico fisiologica che abbiamo tutti, quindi è un rapporto completamente diverso.
Thank you.
E qui un omaggio al nostro ospite Orazio Sciortino, in una delle trascrizioni e parafrasi che sono comprese in un disco a loro dedicato, Don Carlos per pianoforte allegro fuocoso Franz Liszt. E stiamo parlando delle piacevoli ossessioni musicali. Allora, un paio di domande. La prima è per Alberto Mattioli. Dunque, questo argomento è già un po' sfumato, ne abbiamo anche parlato noi nei giorni scorsi, però questa mi sembra l'occasione giusta per riprendere l'argomento, perché se parliamo di tanti ossessionati dalla musica, dal mondo dell'opera, mi viene da dire Alberto Mattioli. Chalamet ultimamente ha destato grandi discussioni proprio perché ha reputato l'opera, il balletto, come qualcosa di morto ormai, che non ha da dire nulla a nessuno. Immagino già lei cosa possa rispondere a questa affermazione, e cosa ha già risposto.
Però, perché io mi sono già, ho già risposto.
Lo so, infatti ha già risposto su altre...
Però in realtà, io non mi sono accodato alla generale indignazione di chi ama appunto la musica, l'opera, il balletto, eccetera. Cioè, è vero che Chalamet, proprio Timoteo, ha detto una grandissima stupidaggine. Fra l'altro curioso, perché informandomi su chi fosse questo tizio, ho scoperto che è figlio di una ballerina, fra l'altro, quindi insomma, esatto. Mi sembra anche irriguardoso nei confronti della mamma. Detto questo, ha detto sicuramente una sciocchezza, ma purtroppo, come sempre, la reazione scomposta e leggermente isterica degli appassionati ha impedito un minimo di riflessione. Cioè, dopo l'indignazione per l'uscita infelice di Chalamet, doveva subentrare la riflessione, cioè perché, ed è un dato oggettivo, questo mondo visto da fuori, da spesso questa idea di essere un mondo residuale, un mondo invecchiato, un mondo ormai sembra di vivere nel palazzo della bella addormentata. E questa forse è la domanda che bisognava porsi, pur deplorando l'infelice uscita di Chalamet, e questo è il punto che doveva stimolare la discussione piuttosto che una facile indignazione.
Certo.
Aggiungo che sempre a proposito di ossessioni, ce n'è una curiosa che forse non abbiamo citato. Il paradosso del vero appassionato, secondo me, è questo. Come diceva Eduardo, il teatro è un luogo dove tutto è finto ma niente è falso. Nel senso che c'è una verità dei sentimenti che trascende la cartapesta e le quinte. Però nel caso del vero appassionato c'è un passaggio ulteriore, che è appunto il superare il crinale della follia, e cioè il fatto che quelle ore passate a contatto con il falso diventano la vita vera. Cioè, la mia vita vera è quando io sono seduto in un teatro, e il resto, che è illusione, è l'esatto ribaltamento che Wagner mostra nel secondo atto del Tristano Isotta, no? Dove spiega che la vera luce è la notte, è il buio della notte. Scusatemi, sono in un camerino di un teatro, a proposito di quello che si diceva.
Giusto per cambiare.
Gli annunci di... Esatto. e questo è molto interessante, cioè il vero ossessionato, e io mi metto naturalmente in questa categoria, è quello che pensa che quella falsità sia la vita vera. Il problema di Orazio Sciortino è che egli è bigamo, questo è il problema. Cioè, Orazio Sciortino, che è un magnifico pianista, come avete sentito, un ottimo compositore e anche un grandissimo divulgatore, in realtà si divide fra due passioni, una è la musica e l'altra la cucina, poiché egli cucina benissimo, non può esprime la sua creatività anche ai fornelli, oltre che seduto davanti a un pianoforte, non può viverla come una sessione, perché c'è sempre qualcosa che lo trattiene. E così abbiamo informato anche gli ascoltatori della radio della Svizzera italiana che Sciortino è un eccellente chef, cosa immagino fosse un pensiero, e così sono informati anche di questo ennesimo talento del nostro.
Questo talento, come appunto l'hai definito, ci può solo rallegrare, e immaginiamo possa aprire una prospettiva anche non solo dell'ossessione per la musica, ma delle consolazioni, come i dolori del giovane Werther diventano al contrario per il musicista che cerca consolazione nelle gioie dell'arte culinaria. Orazio Sciortino, e questa bigamia come la vivi, scusa?
Se sorridevo mentre Alberto Mattioli è spesso ospite a cena a casa mia e quindi diciamo
gode di questo.
Mi fa da ottimo agente culinario, ecco. E spero non sia un modo per dire le Fornelli che non ha seduto al pianoforte, ma questo è un altro discorso.
No, comunque, non credo.
No, per me il rapporto con la cucina è come con la composizione, quindi è, se vogliamo, la stessa tipologia di ossessione che Alberto Mattioli può avere per il teatro musicale, io posso averlo per la cucina, che per me è anche un po' una valvola di sfogo, ma anche di ricerca, perché l'attività compositiva che ha così questa vocazione razionale così forte a volte che a volte diventa astrazione, invece nel mondo della cucina questa dedizione, anche questa tecnica viene messa a frutto per la socialità e per la preparazione dei miei piatti, che in genere sono costruiti come una composizione musicale, quindi questa cosa un po' va in parallelo. E forse c'è del teatro anche lì, forse c'è del teatro in tutto. Io sono convinto che in fondo si possa trasformare in teatro e in opera anche una lista della spesa. E delle volte mi diverto a fantasticarci su, ecco. Se avessi le possibilità, e fortunatamente non le ho, perché poi sono anche un gran pigro, mi verrebbe voglia di comporre opera su qualunque cosa. A volte quando sono in metropolitana ascolto magari le conversazioni dei passeggeri, mi diverto a crearne dei mini libretti d'opera, tutti quanti possibilissimi, per non parlare dei call center, che a volte diventano materia ghiotta anche appunto per fare potenzialmente un'opera. E quindi anche un po' nelle opere che scrivo, che medito, c'è un po' di questa follia, se vogliamo, di quello di cui parlava Alberto Mattioli.
Orazio Sciortino, prima Alberto ha toccato un punto che mi sembra molto ghiotto, su cui risoffermarci, cioè il fatto che il teatro diventa la vita vera e quella che può essere una passione sfrenata diventa autentica, come dire, la vita che si vorrebbe vivere. Credo che questo possa essere anche in parte condiviso da chi per esempio insegna musica ed è quello che si cerca di trasmettere anche un po' ai ragazzi, alle giovani generazioni, cioè quello di farli entrare in un mondo che è fatto anche di una ricerca, di una quasi di una perfezione, di un suono particolare, di un'interpretazione, che è qualcosa che, se visto da fuori, può sembrare curiosissimo, può sembrare quasi strano, cioè i musicisti sono un po' pazzi, lo diventano perché studiano, si immergono in questo mondo che sembra un po' fuori dalla realtà e lo fanno con grande passione, ma sono nel torto, sono nel giusto? Cioè, dobbiamo trasmettere ai giovani questa passione anche per farli diventare in qualche modo onnivori rispetto ai generi musicali, per esempio, cioè non esiste solo quello che passa dai social, dalle piattaforme, da ciò che ha più successo, ma anche dalla musica classica, per esempio. Non so se c'è una risposta, se c'è una domanda, ma una riflessione volevo farla con te, Orazio.
Beh, sicuramente noi ci proviamo a trasmettere alle nuove generazioni la nostra follia, il nostro amore per la musica e l'amore per il bello in generale. Sicuramente trovando dei muri, intanto perché i giovani d'oggi, i ventenni o addirittura quelli più piccoli, si confrontano con un mondo che alza dei muri nei confronti della creatività e della manifestazione di qualunque cosa sia sensibile, non sia misurabile e non preveda dei risultati immediati. Siamo abituati, noi anche tra virgolette adulti, ad avere a che fare con i social e con la ricerca via internet di qualunque informazione, non parliamo dell'intelligenza artificiale che ci dà dei risultati preconfezionati, per cui è difficile comunicare il tempo alle giovani generazioni, cioè il fatto che per godere di uno spettacolo teatrale, di un'opera o anche affrontare, non lo so, la comprensione o l'analisi di un quarto di Beethoven non possa essere sufficiente la lettura di un testo, ma forse non basta neanche una vita intera. E questo i giovani fanno molta fatica a capirlo, non solo sul piano musicale, ma direi anche sul piano affettivo, sentimentale. Quindi avvicinarsi al bello e comunicare la follia per l'opera, qualcosa che non è misurabile, che non è targettizzabile, risulta molto complesso. I pochi giovani che hanno questo entusiasmo e questa passione, ce ne sono, devo dire, forse non sono neanche così pochi, sicuramente si confrontano con un mondo che li vede come degli alieni, per cui i giovani che sono seriamente e genuinamente appassionati alla musica o all'opera, che si dedicano allo studio di uno strumento, si scontrano poi con una realtà che spesso li mette davanti alla frustrazione. Per cui non è facile, e sicuramente dovremmo forse anche noi essere più consapevoli di questo. Noi siamo certamente fortunati perché viviamo in un mondo che abbiamo sempre vissuto il nostro rapporto con la musica in modo profondo, l'abbiamo sempre vissuto con molta naturalezza, e forse dovremmo sforzarci per comunicare questo nostro amore in modo sempre più efficace e coinvolgente.
Assolutamente sì. Alberto Mattioli, abbiamo parlato di giovani generazioni, del mondo dell'opera. Volevo fare un passo all'apertura di questa puntata di Voi che Sapete, quando dicevi appunto che comunque l'opera è sempre stato un luogo di socialità dove si coltivavano le relazioni anche personali. Oggi il teatro non è il teatro d'opera, diciamo, e anche il teatro come luogo non è più un luogo dove possano accedere veramente tutti. Questo è un dato di fatto, cioè il punto di vista del fruitore del mondo dell'opera è un punto di vista come se fosse un ambito e un ambiente un po' elitario. Cosa ne pensi di questo aspetto anche in relazione alla diffusione tra i giovani, tra i ragazzi?
Penso che sia verissimo, purtroppo, però anche qui, come nel caso di Chalamet, andrebbe sollecitata una riflessione da parte di chi l'opera la fa e di chi all'opera ci va, nel senso che per ridare, non dico la centralità che ha avuto nel nostro paese in altre epoche il teatro musicale, ma per ridargli una visibilità, una presenza, anche un ruolo nel dibattito pubblico, che poi insomma, è lo scopo di ogni teatro, bisognerebbe fare una riflessione sul modo di fare l'opera, che deve passare da una ostensione museale che è tipica del nostro paese in questi ultimi anni, no? Per cui periodicamente si ostende alla venerazione dei fedeli la mummia di Rossini, di Verdi, che siamo chiamati ad adorare. Ecco, questo è chiaro che non ridà, che magari può anche riempire i teatri, ma non ridà all'opera una centralità nel dibattito culturale, intellettuale, sociale e direi perfino politico, che invece storicamente si ridà a quei capolavori un valore provocatorio di lettura del presente, di interpretazione della contemporaneità. Cioè, se si smette, come facciamo spesso noi, no? Che sembriamo sempre le giubbe blu chiuse nel fortino mentre fuori ci sono gli indiani che vogliono farci lo scalpo, se noi smettessimo di considerare la contemporaneità sempre come una minaccia ma è come un'opportunità, che invece è, anche solo dal punto di vista banalmente tecnologico, pensiamo come ha radicalmente modificato il modo di andare all'opera l'invenzione internet o il voli low cost o lo streaming. La tecnologia ha cambiato radicalmente il nostro modo di approcciarci al teatro musicale, di fruirne quantomeno, e dunque se si ridà al teatro musicale quel valore che storicamente ha avuto di essere una grande chiave di lettura, una grande leva di conoscenza e di interpretazione della realtà contemporanea, io credo che le si ridarrebbe quel posto nel dibattito, nell'interesse, non dico ovviamente di massa perché questo è impossibile, ma sarebbe un po' meno elitaria, come dicevi tu.
Questo è un discorso molto interessante, Alberto, è quello che anche chi si occupa di divulgazione cerca naturalmente di fare. Il discorso sarebbe davvero molto lungo e anche interessante, ma il nostro tempo a disposizione si è concluso, ritorneremo sicuramente...
L'ossessione del tempo.
L'ossessione del tempo. Noi speriamo di rimanere ossessionati come voi dalla musica, dal fatto di poterne comunicare la bellezza, il fascino, l'importanza, e lo faremo sempre. Grazie ancora ai nostri ospiti di essere stati con noi. Orazio Sciortino, grazie, grazie mille, a presto.
Grazie a voi.
E naturalmente grazie ad Alberto Mattioli, a presto.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.